Bene, buongiorno. Bene, buongiorno a tutti e a tutte. Scusate se iniziamo. Bene, buon pomeriggio. Maria. Buon pomeriggio a tutti e a tutti, ben arrivati. Iniziamo il nostro consiglio di municipio. Intanto procediamo da prima con l'appello. Allora, Aloi, presente. Brundo, presente. Cavalleri, presente. Cosso, sappiamo che Cosso è collegata. Consigliera Cosso ce lo conferma? Cozzolino, buongiorno. Buongiorno consigliera Cosso. Cozzolino assente, giustificato. Dore?
Presente.
Garrone? Giaretti? Giaretti è assente, giustificato invece, vero? Ah, sta arrivando? Bene. Meglio. Lintas? Lo Giacco? Meglio. Lucente? Maione? Marziano, presente. Massa, presente. Novarini, presente. Olivieri, presente. Paoletti, assente giustificato, Parisi, presente. Raffetti, presente. Righetti, presente. Rossi, Maria Adelia, presente. Rossi Giampaolo, presente. Toso Davide, presente. Viazzi Remo. Presente. Inoltre sono presenti gli assessori Cattaneo e Visentin. Abbiamo il numero legale per cui possiamo procedere ed aprire il consiglio municipale di oggi. Allora, innanzitutto nomino tre scrutatori, anche se poi ci saranno delle votazioni a voto palese. Nomino Toso, Dore e Cavalleri. Grazie. Bene, allora, innanzitutto vorrei iniziare questo... Sì, Davide Toso, Luca Dore, Federica Cavalleri. Allora, nell'iniziare diciamo, il Consiglio Municipale di oggi volevo giusto presentare due parole, due saluti. Un saluto diciamo, come dire, di felicitazioni innanzitutto per la consigliera Cosso e per l'assessora Tacchini che sono diventate mamme da poco. E mi sembrava giusto ricordarlo. Mentre invece il secondo diciamo, ricordo, ahimè, diciamo, più sicuramente meno diciamo, felice, è quello il ricordo dell'agente della polizia locale Alessio Gaglia, che ha perso la vita sabato in un grave incidente, sappiamo, mentre era in servizio. E credo che anche a nome diciamo, di tutti noi vogliamo esprimere il nostro cordoglio e vicinanza alla famiglia e ovviamente a tutti i colleghi della polizia locale, che ringraziamo. Mi sembrava importante iniziare anche da questo. Bene, allora, in questa seduta sono state fatte le richieste di alcune espressioni di sentimento che ascolteremo con interesse. Devo dire però che volevo ricordare a voi tutti e tutte che la richiesta delle espressioni di sentimento deve essere presentata per iscritto almeno 7 ore prima dall'orario della seduta e che il tempo dei consiglieri e delle consigliere che la presenteranno è al massimo di 3 minuti, per un tempo totale delle espressioni non oltre i 30, e all'espressione di sentimento non bisogna avere nessuna interruzione, nessuna replica, e i consiglieri appunto possono associarsi o dissociarsi. E diciamo con questa dovuta introduzione chiedo alla consigliera Marziano di presentarci la prima espressione di sentimento e la ringrazio.
Grazie Presidente per avermi dato la parola. Come avevo anticipato lo scorso consiglio, mi preme effettuare alcune osservazioni in merito ad alcuni punti delle linee programmatiche in puro spirito costruttivo e collaborativo. Mi scuso se sarò prolissa, cercherò di essere veloce e di stare nei 3 minuti. Allora, per quanto concerne la riforma dei municipi, è assolutamente ovvio e condivisibile, quindi maggiore autonomia, ascolto della cittadinanza, con partecipazione del tessuto associativo, ma non comprendo perché non spiegato in quale modo questo possa essere attuato, fermo restando il fatto che riservare maggiori risorse economiche e maggiore autonomia decisionale ai municipi dipende dalle decisioni comunali e richiede tempi di attivazione molto più lunghi rispetto a quelli vi esposti. Per quanto concerne la trasparenza, la auspichiamo tutti e soprattutto nella verifica della corretta gestione di spazi affidati a realtà associative a beneficio della cittadinanza, così come la maggior partecipazione alle scelte politiche locali. Ma sulle opere non condivise, funivia, isola del riciclo, è opportuno ricordare che su entrambe la competenza decisionale comunale e che la genesi della seconda proviene direttamente da una giunta di centrosinistra nel quinquennio 2012-2017. La desertificazione di attività economiche abitanti non riguarda certamente il solo centro storico, che rispetto a tante altre realtà di tante zone resiste al fenomeno. Sarebbe forse più il caso di focalizzare l'attenzione sulle cosiddette periferie, tipo il tanto attenzionato Lagaccio, esempio di totale scomparsa di esercizi e progressiva riduzione della popolazione, perché il quartiere non risulta più appetibile per un mix di problematiche strutturali come la mancanza di parcheggi, ammaloramenti di marciapiedi e camminamenti, strade sporche piene di rifiuti e mancanza di progettazione pubblico-privata. Non credo che sia l'aumento della residenzialità pubblica la sola soluzione al problema, ma la creazione di una visione integrata che preveda interventi pubblici come l'incremento di ascensori e scale mobili e il coinvolgimento degli stakeholders in materia alloggiativa. Il quartiere diventerebbe così più appetibile a nuovi ingressi, tipo gli studenti, perché vicino al centro storico e agli Atenei, e vivibili per gli attuali residenti. Per quanto riguarda la chiusura e apertura dei servizi di poste, sportelli e ATM, sono decisioni che sfortunatamente non competono né al municipio né al comune, ma valutazioni aziendali derivanti da studi di opportunità e profitto. Al limite il municipio, come già avvenuto nel precedente mandato, può farsi portavoce interlocutore della problematica con le banche e le poste, così come con gli assessori regionali competenti per implementare come orari e personale presidi sanitari, quale ad esempio quello di Oregina. È opportuno poi rammentare che la sede dell'ATS 42 di Piazza Posta Vecchia è stata chiusa per un problema di incolumità e sicurezza degli stessi operatori che vi lavoravano. Per quanto riguarda invece il ridimensionamento del consultorio del Lagaccio, che ben funzionava, è stato fortemente voluto dall'assessore Montaldo nel 2012, con l'assoluto appoggio del municipio e del suo allora presidente. Fu solo l'intervento di alcuni operatori del consultorio, con l'appoggio del tessuto associativo e dei residenti, a sollevare il polverone e a costringere la giunta regionale a fare un mezzo passo indietro. Per quanto riguarda il commercio, il punto un po' più chiaro mi trova pienamente d'accordo, anche se non deve essere circoscritto al solo centro storico, ma a tutti i quartieri del centro est. Il riferimento poi al decoro urbano nel programma è apprezzabile ed è un tema a cui tengo molto, ma risulta troppo generico. Parlare di valorizzare decoro, promuovere il rispetto degli spazi pubblici senza indicare come si intenda farlo, rischia di rimanere nel vago, privo di contenuto operativo e difficilmente valutabile dai cittadini. Chiedo quindi che il programma venga integrato con indicazioni puntuali, tipo le aree che si intende riqualificare, le risorse che verranno stanziate e che ruolo avrà la cittadinanza. Mi permetto poi di precisare che nel passato mandato si è già instaurato con il municipio e le associazioni del quartiere Oregina e Lagaccio un dialogo di coprogettazione degli spazi dell'ex ostello della gioventù, su cui fin da ora mi rendo disponibile a collaborare con tutto il Consiglio Municipale di fronte a progetti validi finalizzati al bene comune. Colpisce poi l'assenza nel programma di qualsiasi riferimento alle case di quartiere, nonostante il loro ruolo consolidato come spazi culturali di partecipazione e supporto a reti associative e realtà del terzo settore, inclusione e cittadinanza attiva. Chiedo quindi pertanto un'integrazione al programma con voci dedicate al riconoscimento delle case di quartiere come infrastruttura sociale permanente. Ma anche altresì, sia nelle linee programmatiche che nelle deleghe assegnate, qualsiasi riferimento alle politiche di genere e alle pari opportunità, come se la parità non fosse una priorità politica anche a livello municipale. Chiedo che il documento venga integrato con obiettivi chiari in tema di iniziative, progettualità e azioni miranti al conseguimento degli stessi. Ogni modo,
consigliera,
concludo.
La invito a chiudere perché ha superato il tempo. Grazie.
Le auguro quindi al Presidente e all'intero Consiglio un buon lavoro, nell'auspicio che si lavori nell'interesse e beneficio del territorio. Vince Genova è presente e non si tira indietro per lo spirito di servizio che ha nei confronti dei cittadini. Saremo garanti dell'operatività di questo municipio, disposti a ascoltare ogni questione che ci verrà sottoposta, esprimendoci ovviamente secondo il nostro personale sentimento. Grazie.
La ringrazio. Passiamo alla seconda espressione di sentimento, la consigliera Maione.
Buongiorno a tutti, mi permetto anch'io di prendere la parola per sottolineare come a mio parere nella sua esposizione talune problematiche siano state trattate senza sviscerare l'operatività della questione. Ad esempio, nel parlare dei senza fissa dimora, che facilmente diventano invece presenze abituali e fisse in determinate zone, soprattutto del centro, in realtà sono praticamente tutti individuati e seguiti dai servizi e dalle associazioni. Tranne in alcune giornate invernali, particolarmente rigide, troverebbero, se volessero, accoglienza al coperto. La problematica c'è ed è molto più complessa e va trovato un modus operandi con le autorità sanitarie e comunali, cercando a mio parere un approccio che se non vuole essere coercitivo non può più neppure essere di mera condiscendenza. Altro esempio, la tematica riguardante la terza età, che è lodevolmente imperniata sull'ipotesi di mantenere l'anziano in un contesto di socialità attiva. Ma più prosaicamente, la realtà ci offre casi di persone sole che possono ancora avere un'autonomia economica, ma che progressivamente perdono l'autonomia gestionale della propria vita quotidiana, diventando potenziali fonti di pericolo, faccio il famoso ugello del gas aperto, per sé e per la collettività. Questa tipologia di persone non sono in nessun modo intercettate dai servizi sociali, se non quando i danni sono già fatti. Procedendo per argomenti, vorrei far notare anche alcune discrasie. Si cita la pedonalizzazione di Piazza Colombo come incentivante il commercio di prossimità, quando le associazioni di categoria si sono espresse in modo nettamente contrario se prima non si realizzano dei parcheggi di scambio a contorno, ma nella sua relazione, Presidente, vengono considerate negativamente le ipotesi di costruzione di nuovi parcheggi in centro. Quindi come poter conciliare questi due aspetti? In più mi permetto di considerare che la chiusura delle attività commerciali ha altre criticità, che sono il caro affitti, la mancanza di ricambio generazionale, le nuove modalità di acquisto delle nuove generazioni. Quindi sono tutti aspetti che, ahimè, purtroppo difficilmente il municipio può in qualche modo avere voce in capitolo. Fa piacere notare invece la volontà di proseguire i progetti di riqualificazione del verde di circonvallazione a monte. La trasformazione dell'ex vivaio comunale, grazie ai fondi del PINQUA e PNRR per circa 10 milioni, intercettati dalla precedente amministrazione, è un esempio virtuoso di collaborazione con le realtà associative già esistenti, così come è stato fatto in modo molto più ridotto ma sicuramente efficace con i giardini malinverni. Altri fondi sono serviti, è stata citata Villa Gruber, dove comunque anche lì è stata capacità della precedente giunta riuscire ad intercettare un cospicuo bottino economico, altrimenti sarebbe rimasta. E dopodiché mi viene da pensare anche ai giardini rossi, mi viene da pensare all'area cani dei giardini Semino. Quindi l'attenzione al verde fa piacere, che se l'amministrazione la vuol proseguire ci vedrà sicuramente al suo fianco. Se ho ancora tempo mi permetto chiederle se anche il precedente ciclo amministrativo si era il buon proposito del presidente era quello di dotarci di una sede, ahimè che non abbiamo. Chiedevo se la intenzione è quella comunque di combattere, perseguire, certamente per averla, ma se ritiene che la sede, che dovrebbe già essere stata decisa, diciamo così, i fondi assegnati nel piano triennale su Santi Giacomo e Filippo, la vede comunque d'accordo o ritiene che possano esserci anche altre localizzazioni. Grazie.
Essendo un'espressione di sentimento non le rispondo, ma ho preso nota. Vi invito a restare nei 3 minuti, perché così totalizzando 30 minuti dobbiamo, diciamo così, dare l'opportunità a tutti di parlare. Allora, consigliera Cavalleri, a lei la parola.
Grazie Presidente, ho voluto condividere con l'Aula oggi le linee programmatiche da lei gentilmente presentate nello scorso Consiglio Municipale, per soffermarmi soprattutto sul punto 7 che riguarda la parte dedicata alla cultura. Lei cita: è necessario avere una visione chiara a difesa del patrimonio culturale custodito all'interno del nostro museo. Nelle linee programmatiche in realtà viene a dimostrare quanto la visione sia poco chiara, quanto ci sia una poca conoscenza del patrimonio culturale e una mancanza totale di progetti da avviare e da lavorare tutti insieme, sia a livello municipale e comunale, per ottenere un risultato, un obiettivo. Quando cita il Museo di Sant'Agostino va potenziato come museo della storia della nostra città, volevo chiederle cosa intende per il museo della nostra città, in quanto il Museo Sant'Agostino contiene già la storia culturale della nostra città. Un museo che è stato già potenziato con i fondi del PNRR e su quale si sta lavorando e si stanno portando avanti, oltre al restauro totale della chiesa, anche il restauro appunto all'interno dello stesso museo. Cita Villa Croce, un restauro di Villa Croce. Noi sappiamo che Villa Croce è una villa dell'Ottocento, quindi un restauro è soggetto a determinate linee da seguire, quindi, e con che fondi? Non cita assolutamente i fondi per restaurare una villa, parla di inserire Villa Croce all'interno del museo, del polo museale, ma Villa Croce in realtà fa già parte del museo, del polo museale genovese, e non sottolinea le vere problematiche del museo di Villa Croce, che sono la mancanza di un posteggio e soprattutto la metratura. Sappiamo che Villa Croce ha una metratura che non permette di mettere a visione tutte le opere che in realtà il museo contiene. Quando parla di Strada Nuova, lei parla di Palazzo Bianco e Palazzo Rosso e non cita all'interno appunto del polo museale Palazzo Tursi, spero che lei sia a conoscenza che fa parte dei musei di diciamo di Strada Nuova. Poi dice serve inoltre tornare a buone pratiche del passato riguardo alla cultura, non cita quali sono state le pratiche del passato e forse noi non le conosciamo, e cita dei rolli, parla dei rolli parlando di accessibilità. I rolli sono palazzi storici, sono palazzi non tutti istituzionali ma alcuni anche privati, quindi è difficile parlare di accessibilità, e vorrei sottolineare quanto è stato fatto in questi anni per i rolli. Era una delega che ho seguito anch'io personalmente, parliamo di 70.000 visitatori al giorno. I rolli, l'apertura dei rolli è stata portata avanti, ormai abbiamo i rolli aperti 3 volte all'anno, quindi il calcolo appunto delle persone sia a livello turistico che genovese che le possono visitare dal punto di vista culturale è sicuramente un passo in avanti che l'amministrazione di centrodestra ha portato. Inoltre fa come ultimo, e poi finisco, un riferimento a un supporto economico amministrativo per quanto riguarda il sostegno delle associazioni sul territorio. Mi auguro che lei sappia che in realtà ci sono già dei bandi 2 volte all'anno a sostegno appunto delle associazioni del territorio, quindi a livello municipale più di così non direi che non si possa fare. Quindi vorrei da parte sua una maggior chiarezza su quelle che sono le cose che i municipali si possono fare, sul tavolo da instaurare col comune e soprattutto su dove si possano trovare i fondi delle cose da lei citate. Grazie.
Grazie. Do la parola a Federico Raffetti.
Buongiorno, grazie Presidente. Desidero intervenire con spirito costruttivo nel pieno rispetto del lavoro svolto per la stesura delle linee programmatiche di questo nuovo ciclo amministrativo. Ho notato però nel programma maggiore attenzione riservata giustamente alla prima infanzia e agli anziani rispetto alle politiche giovanili che sono state trattate con scarsa profondità. Data la mia giovane età e il mio essere sia parte che rappresentante di questa fascia generazionale, vorrei evidenziare alcuni punti. Cito testualmente delle linee programmatiche al primo capitolo: la precarietà lavorativa colpisce duramente soprattutto i giovani, alimentando insicurezza e sfiducia nel futuro. È una considerazione certamente condivisibile, ma rimane soltanto un'attestazione di un problema noto, priva di una visione concreta per supportare i giovani nell'inserimento lavorativo e nella scelta della strada più adatta alle loro competenze e passioni. Prima della precarietà, infatti, i giovani vivono in un profondo disorientamento nella scelta del proprio percorso. In questo senso, il primo contatto che hanno col concetto, con la parola lavoro, avviene generalmente al liceo tramite il PTCO, l'ex alternanza scuola-lavoro, che sebbene teoricamente valido, spesso fallisce nella sua applicazione pratica. In questo senso, credo che comunque il municipio, attraverso maggiore sinergia tra scuole, CIV e associazioni, possa dare una mano a rendere questo strumento più utile. Proseguo con un'altra citazione. È fondamentale potenziare le reti commerciali e sostenere la nascita di start-up. È un obiettivo che condividiamo pienamente, soprattutto perché riguarda le politiche giovanili. Sono proprio i giovani a mettersi in gioco, spesso con nuove idee sostenibili e creative, mostrando coraggio e determinazione. Tuttavia, nel documento tale obiettivo resta molto generico. Come intendiamo concretamente, in sostanza, sostenere queste realtà, con quali strumenti, spazi, risorse e incentivi? Pongo questi interrogativi perché ritengo che anche un municipio, pur con competenze limitate, possa intervenire concretamente. Per esempio, la precedente amministrazione aveva già promosso un bando nel centro storico per incentivare l'affitto di locali sequestrati o sfitti da almeno 3 mesi, favorendo così le nuove attività commerciali, artigianali e professionali. Desidero inoltre sottolineare, in riferimento a quanto già c'era scritto nelle linee programmatiche riguardo all'accessibilità ai servizi di trasporto tutte le ore, che questo è un aspetto cruciale per i giovani perché si muovono nelle ore notturne. In questo senso ci piacerebbe comprendere le modalità di attuazione di questo obiettivo. Riguardo al tema universitario, invece, devo riconoscere che è l'unico ambito relativo alle politiche giovanili affrontato con un approccio più concreto. Tuttavia, avremmo apprezzato anche un riferimento al programma Erasmus, all'internazionalizzazione delle nostre università. Rendere attraenti comunque gli atenei del nostro territorio anche per studenti stranieri porterebbe benefici culturali ai nostri studenti e vantaggi economici e sociali al territorio. In questo senso un ruolo fondamentale potrebbero svolgere le associazioni come SN in collaborazione con i CIV, offrendo esperienze culturali e formative agli studenti internazionali. Una rilevante assenza invece che mi ha colpito nelle linee programmatiche riguarda il tema della movida, che ospitando il centro storico è un tema diciamo caldo. È un problema, un argomento complesso, ma non possiamo ignorarlo. Mi aspettavo un piano per bilanciare il diritto ad abitare dei residenti del centro storico con il diritto a divertirsi, a socializzare dei giovani.
La invito a chiudere.
Concludo. La politica dovrebbe mediare tra queste due esigenze, mentre qua non ho purtroppo letto niente. In conclusione, chiediamo quindi che queste buone intenzioni espresse nel programma assumano un carattere pratico e operativo, coerente con la concretezza che caratterizza la nostra lista civica e con il ruolo che lei, Presidente, ricopre. Auguro buon lavoro a tutti, auspicando che, grazie anche alla presenza dei consiglieri Lintas e Paoletti in maggioranza, le politiche giovanili ricevano finalmente la giusta attenzione. Grazie.
Grazie a lei. Do la parola a Massimiliano Massa.
Ok. Buongiorno Presidente, consiglieri tutti. L'economia circolare è un modello economico che mira a ridurre gli sprechi e massimizzare il valore delle risorse, promuovendo il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei materiali. Le materie prime e seconde sono scarti di produzione e materiali derivanti dal riciclo, che vengono reintrodotti nel ciclo produttivo come nuove materie prime, in quanto, se soddisfano determinati criteri, possono essere esclusi dalla normativa sui rifiuti. La sostenibilità ambientale è la capacità di soddisfare i bisogni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri, preservando le risorse naturali e l'equilibrio degli ecosistemi. In pratica si tratta di ridurre l'impatto delle attività umane sull'ambiente, promuovendo un uso responsabile delle risorse e la conservazione della biodiversità. Per sostenibilità ambientale si intende perseguire il processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, il piano degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e le modifiche istituzionali sono tutte in sintonia e valorizzano il potenziale attuale e futuro al fine di far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo e del cittadino. Va in questa direzione il Polo Integrato per l'Economia Circolare di via Bartolomeo Bianco, progetto realizzato da AMIU per conto del Comune di Genova, che usufruisce di finanziamenti del Piano Nazionale di Presa e Resilienza, dove il cittadino diventa il primo anello di una catena virtuosa, attore principe della raccolta differenziata, diventa protagonista del processo circolare, potendo portare beni in disuso al centro del riuso, dove questi vengono messi a disposizione di altri cittadini, che così chiudono il circolo, allungando la vita degli oggetti. Nello specifico, il progetto prevede due nuclei. A sud, un edificio che ospiterà il personale AMIU, con la funzione di portale del centro di raccolta retrostante per il conferimento dei materiali riciclabili. A nord, un altro edificio a due piani, adibito al centro del riuso, posizionato di fronte all'ampia zona verde. Il centro di riuso hanno un'importanza molto rilevante in termini di rigenerazione urbana e spazi di aggregazione sociale, essendo spesso la loro gestione affidata ad associazioni del territorio. L'idea centrale del progetto del centro di riuso è che l'architettura possa essere essa stessa il primo veicolo comunicativo dell'economia circolare. L'edificio è stato pensato con un sistema costruttivo in pannelli strutturali in legno lamellare, rivestiti in intonaco al piano terra e in lamiera zincata al piano superiore sulle coperture. Al suo interno ci saranno spazi per una zona di laboratorio, mentre al piano superiore sono previsti locali dedicati alla formazione e all'educazione ambientale. A completamento del progetto, nell'area attigua insiste dal 6 maggio ultimo scorso un nuovo parco innovativo e inclusivo Oasi del Pioppo Bianco, realizzato su 900 metri quadrati di superficie. Il nuovo parco è pensato su 4 livelli tematici, terrazzati, con riferimenti al mare, al bosco, alla città dei bambini. L'area attrezzata per attività ludiche e pedagogiche, rivolte ai bambini, a partire dai 6 mesi e raccoglie e accoglie fino a 115 bambini in contemporanea. Che cosa sono allora i centri di riuso e riparo? Qual è il significato di tali progetti e la loro valorizzazione su Genova? Sono spazi che hanno come finalità di principalmente ridurre la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento, favorire il riuso di materiale ed oggetti ancora utilizzabili, vedi le materie prime e seconde già menzionate, e prolungano il ciclo di vita, creare una struttura di sostegno.
La invito a chiudere.
Creare una struttura di sostegno per farcela sostenibile della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizione di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originali. La regolamentazione dei centri di riuso da parte dei comuni è prevista dall'articolo 3,12 della legge regionale del 2015, che recepisce la direttiva europea 2008, la quale pone come azione prioritaria la gerarchizzazione dei rifiuti. Quindi la normativa italiana, in attuazione a questo principio, conosciamo tutti il nostro decreto legge del 152, i comuni devono promuovere iniziative dirette a favorire il riuso dei prodotti e a tal fine possono individuare appositi spazi per favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita, di promuovere i centri comunali per il riuso anche in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Ecco nascere il polo integrato dell'economia circolare di via Bartolomeo Bianco. Grazie per l'attenzione.
Grazie a lei. E ora do la parola a Remo Viazzi.
Grazie Presidente. Dunque, pregiudizialmente devo notare che sia un po' un peccato che un momento così importante di partecipazione sia ridotto alle pure espressioni di sentimenti. Si sarebbe forse dovuto prevedere un vero e proprio dibattito, anche perché alcune delle nostre, insomma, dei problemi che abbiamo sollevato meritano una risposta anche nel tempo, però avrei pensato ad un momento di più ampia condivisione delle linee programmatiche in cui ci fosse spazio per l'intervento un po' da parte di tutti. Detto questo, io ho trovato il documento sinceramente un po' verboso, scritto in neolingua, ma a questo ci dobbiamo sicuramente abituare, sicuramente ideologico, troppo vago e troppo vasto. Sono contento che non si parli di inviare truppe a Gaza, per il resto c'è veramente quasi tutto quello che è, di cui è possibile parlare. E in effetti, come hanno fatto notare alcuni colleghi, talvolta con troppa poca precisione. Peraltro, a proposito del linguaggio, est modus in rebus. Ora, qui si tratta di giocare ognuno la propria parte. Voi siete alla maggioranza, noi siamo in opposizione, avete naturalmente tutto il diritto di fare tutto da soli, avete i numeri per fare tutto da soli e noi abbiamo pochi numeri per cercare di contrastarvi laddove pensiamo che sia necessario contrastarvi. Se invece si tratta di voler fare qualche cosa insieme, e questo dovrebbe essere una finalità importante, visto che noi siamo dei miseri amministratori e non siamo dei politici, allora è chiaro che riempire un documento di espressioni tipo restituire, riportare, ricostruire, ricucire, alternativa e via discorrendo non può sicuramente trovare da questa parte nessun tipo di appoggio. Noi è chiaro che non possiamo stare qui a rinnegare 8 anni di maggioranza, nel corso dei quali 8 anni siamo convinti di aver fatto molto e di aver fatto bene. Se poi si vuole discutere sulla città che è sporca, sono il primo a volerne discutere. Se poi vogliamo discutere del waterfront, sono il primo a volerne discutere. Ma da lì a pensare che sia tutto da rifare, e allora è chiaro che da questa parte non ci può essere nessun tipo di apertura nei vostri confronti. Se vogliamo lavorare insieme, dobbiamo provare, nei limiti del possibile, a cercare di rendere i nostri contenuti il meno politicizzati possibili, anche se ognuno legittimamente, ovviamente, porta avanti le sue idee. Ci sono problemi annosi, problemi che durano da più che decenni, io purtroppo alla mia età, e vi assicuro che quando ero giovane, purtroppo oltre 30 anni fa, ho fatto le mie esperienze, ho avuto le mie amicizie e vi contoria, vi croce bianca, erano esattamente come sono adesso, forse peggio, esattamente come sono adesso. Erano un ghetto dove ci andavano i tossicodipendenti a comprare le dosi e lì c'era una sorta di impunità per la quale lì dentro non entrava nessuno tranne loro e i loro amici. Per cui, insomma, io credo che se si vuole lavorare insieme, ripeto, è una scelta che dovete fare prevalentemente voi e che avete tutto il diritto di fare come meglio credete, bisogna in qualche modo cercare di dare spazio anche a noi di appoggiare certe vostre linee politiche quando ovviamente le riterremo importanti e degne dal nostro punto di vista, ovviamente non degne in quanto degne, del nostro appoggio. Chiudo rapidamente. Questo linee programmatiche sono un vero vademecum che noi ci porteremo dietro per 5 anni, forse meno, ma comunque non è un riferimento al presidente naturalmente, ma al sindaco, comunque voglio dire forse meno, comunque ci porteremo dietro per 5 anni e sui quali lavoreremo per 5 anni. Attenzione, perché avete scritto molte cose, a partire da un problema che sta per venire fuori legato alla partecipazione dei comitati e dei non comitati. Tutta la mia posizione si baserà scrupolosamente su quello che è scritto in queste linee programmatiche. Grazie.
Grazie consigliere Viazzi. Allora, adesso passiamo all'interrogazione a risposta immediata. A...
È un commento che posso fare di positivo e negativo.
Ah sì, positivo e negativo, punto.
Sì, grazie. Sì, ringraziando i colleghi, penso che possa essere interessante se mandano queste osservazioni direttamente a tutti. Non sono d'accordissimo con questo. Ci sono arrivate?
Sì.
Io l'ho provato a chiedere.
Consigliere Lucente, avevamo detto che si può accettare o non accettare,
esattamente.
Ma non commentare.
Ok, non sono d'accordissimo con questa esposizione.
Non sono d'accordo, punto.
D'accordo o non d'accordo con questa cosa? Non sono d'accordissimo con questo modo dell'espressione di sentimento, perché il luogo migliore per fare questo era nella precedente seduta. Se sono d'accordo o non d'accordo.
Allora, mi pare.
Però è il presidente che gestisce.
Sì, il consigliere Lucente ha espresso il concetto che non è d'accordo. Grazie.
Non mi sembra che in 3 anni non abbiamo mai dichiarato nulla.
Anche questo è un commento, consigliere Mazza. Ci sono. Procediamo. Allora, procediamo con l'interrogazione a risposta immediata che è stata presentata dalla consigliera Cavalleri. Ricordo, perché è sempre importante, che le interrogazioni a risposta immediata devono riguardare argomenti di attualità, di interesse del municipio, che non riguardano o comportino delle deliberazioni. Devono consistere in una sola domanda, chiara e concisa, connotata da urgenza o particolare attualità politica. Lei ha 3 minuti per presentarla. Grazie.
Grazie Presidente. Su richiesta di alcuni cittadini della zona di Castelletto e... per precisione di via Cancellieri tra i civici 45 e 47, ho presentato questa interrogazione riguardante una perdita d'acqua che persiste da alcuni mesi, che è già stata presentata agli assessori comunali competenti, per verificare con un sopralluogo da dove proviene questa perdita, se è una perdita d'acqua comunale oppure di qualche privato. Grazie.
Infatti, scusate, ripeto, mi sono immediatamente confrontata con la responsabile dell'area tecnica. Intanto per valutare una cosa, cioè se questa segnalazione fosse mai arrivata al nostro municipio, e non è mai arrivata. Abbiamo fatto un controllo sia ovviamente diretto, sia per quanto riguarda lo strumento di segnalaci. Questo come prima cosa. Come seconda cosa abbiamo chiamato anche l'URP e attraverso l'URP anche lì non era segnalata minimamente questo problema. A questo punto abbiamo chiamato Serrato come responsabile dell'AMIO territoriale e questo è un problema che riguarda sicuramente le reti del sottosuolo. Per questo motivo abbiamo riportato questo problema che lei presenta alla Franchioli, che è la responsabile per IREN di tutte quelle che sono le reti del sottosuolo a cui questo problema è direttamente collegato, per cui direttamente a questa persona abbiamo chiesto di farsi carico di quello che lei presenta. Prego.
Grazie Presidente. In realtà è stato consigliato, è stato segnalato ai consiglieri sia comunali che nel mio caso municipali. Il sopralluogo da parte dell'IREN è già stato fatto e non ha portato nessun risultato e non c'entra assolutamente l'AMIO, anche io ho parlato direttamente con Serrato. La perdita va sotto i bidoni dell'AMIO, quindi causando anche degli odori non piacevoli, però sicuramente non è una perdita partita d'acqua, quindi là mio sicuramente non c'entra. Io vorrei però chiedo all'assessore competente, quindi mi sembra che sia l'assessore Cattaneo, se può fare un sopralluogo magari anche con l'assessore comunale e verificare, perché questa perdita va avanti da alcuni mesi. Il fatto che non sia stata segnalata o meno non vedo nessuna rilevanza, ma vorrei portare al cittadino il risultato a livello municipale o comunale, che è quello che interessa poi al cittadino.
Cioè, l'unica cosa che non sia stata segnalata era valutare la responsabilità, se fosse un nostro inadempienza oppure no, quello volevo verificare, e quale livello, diciamo, è quello da interpellare. Prego, assessore Cattaneo.
Grazie consigliera Cavalleri. Mi preme forse un suggerimento: questo forse era una segnalazione da fare anche direttamente a me e provare intanto a fare un sopralluogo immediato, e poi eventualmente mi sarei anche mosso con i vari uffici, tra cui IREN, ma probabilmente c'è anche qualche utenza privata magari da sondare insieme ad amministratori, quindi magari per il futuro questo tipo di interventi possiamo fare un sopralluogo previo, e un'interrogazione forse era un po' ridondante. Ecco, tutto qua. Quindi disponibilità massima, assolutamente.
Posso intervenire?
Prego.
Ah, ok. In tal senso colgo con piacere questo invito dell'assessore Cattaneo, però in tal senso andrebbero condivisi i numeri di telefono e contatto, che l'azione che non è ancora avvenuta. Grazie.
A questo proposito, intanto entriamo nell'ambito delle comunicazioni. Gli assessori hanno ricevuto, diciamo, il telefono di servizio da una settimana, oppure anche una settimana scarsa, per cui sarà, diciamo, nostra cura e ovviamente quella della segreteria organi a, diciamo, dare a tutti voi il... Come? Vero, dobbiamo darlo subito, e sia le mail sia il numero di telefono di servizio, così possono essere, diciamo, immediatamente, diciamo, sollecitati da questo ad altre cose. Bene, allora, diciamo, pars destruens expletata, passiamo alla pars construens. Bene, ricordiamo, allora, volevo ricordare che, allora, il consiglio, che il verbale da approvare, che approveremo fra poco, è redatto in forma sintetica. E ciascuno di voi può diciamo, fare riferimento alla registrazione, che invece è più completa, e per questo avete, diciamo, la possibilità di ricevere tutta la registrazione di questa, farne appunto visione. Ancora alcune comunicazioni che mi vengono, diciamo, dalla segreteria. Chi non avesse ancora inviato il curriculum vita aggiornato con foto e moduli inerenti alla trasparenza è pregato di farlo, a questo punto entro 24 ore, per cui vi invito appunto ad essere adempienti. Poi chiedere, diciamo, ai consiglieri, chiedo di comunicare alla segreteria la mail utile per ogni comunicazione istituzionale, così sarà più semplice che abbiate, diciamo, tutte le informazioni relative. E ancora si comunicano che siano state attivate le mail personali istituzionali, per cui il primo utilizzo si rende necessario un passaggio negli uffici della segreteria, mettetevi su appuntamento, perché bisogna appunto fare un primo accesso, poi dopodiché sarete autonomi. Ancora, i giustificativi saranno forniti dalla segreteria, sarà compito dei consiglieri inviarli ai rispettivi datori di lavoro, e il rendiconto del rimborso oneri datori di lavoro verrà inviato all'ufficio contabilità ai rispettivi datori di lavoro con scadenza trimestrale, e il pagamento dei gettoni sarà liquidato con scadenza semestrale. Questo è un invito che mi faceva la segreteria, che volevo porvi a vostra attenzione. Allora, procediamo adesso all'approvazione del verbale, però in maniera sintetica, proprio perché avete diritto alla visione, diciamo, della registrazione della seduta del 3 luglio scorsa. E ovviamente questo per votazione palese. Votiamo. Votiamo. Anche io. Votare. Bene. Bene, l'unanimità è questa, la prima. Allora, procediamo alla deliberazione invece avente per oggetto la costituzione delle commissioni permanenti del municipio primo centro-est con votazione. Vi ricordo che in riunione capigruppo abbiamo espresso tutti insieme la necessità di accelerare e di avere, diciamo, questo consiglio proprio per rendere operative le commissioni, e in modo che prima della pausa estiva di lavorare in maniera, diciamo così, fattiva. Allora, procediamo diciamo così, alla composizione delle commissioni. Arrivo. Allora. Allora, premesso che la prima commissione è competente su affari istituzionali e generali, verifica e controllo dell'attuazione del decentramento. Benvenuto consigliere. Del decentramento e delle pari opportunità e politiche femminili. Seconda commissione, bilancio, assetto del territorio, sviluppo economico, tutela ambientale, interventi manutentivi e viabilità su base locale. Terza commissione, servizi alla persona, servizi civici, cultura, sport e tempo libero, associazionismo e cittadinanza attiva, gestione e patrimonio ad uso associativo. Lettura dei membri della prima commissione. Olivieri Paola, lista civica Salis. Lintas Eleonora, Partito Democratico. Paoletti Tommaso, Partito Democratico. Aloy Fabrizio, Alleanza Verdi Sinistra. Garrone Luigi Filippo, Fratelli d'Italia. Viazzi Remo, Lega. Mariano Alessandro, membro esterno, Movimento 5 Stelle. Cosso Stefania, lista Bucci Noi Moderati Orgoglio Genova. Raffetti Federico, Picciocchi, Sindaco Vince Genova. Seconda commissione, Toso Davide, Partito Democratico, Cozzolino Pierpaolo, Roberto, Alleanza Verdi Sinistra, Rossi Giampaolo, Partito Democratico, Lucente Massimiliano, Movimento 5 Stelle, Olivieri Paola, lista civica Salis, Dore Luca, Partito Democratico, Viazzi Remo, Lega, Giaretti Tommaso Antonio, Fratelli d'Italia, Lo Giaccolino, Fratelli d'Italia, Massa Massimiliano, lista Bucci Noi Moderati Orgoglio Genova, Maione Mariangela, Picciocchi Sindaco Vince Genova. Terza commissione, Righetti Giorgio, lista civica Silvia Salis, Novarini Daniele, Partito Democratico, Rossi Maria Delia, Partito Democratico, Brundo Federico, Alleanza Verdi Sinistra, Parisi Elena, Partito Democratico, Lucente Massimiliano, Movimento 5 Stelle, Cavalleri Federica, Fratelli d'Italia, Viazzi Remo, Lega, Massa Massimiliano, lista Bucci Noi Moderati Orgoglio Genova, Marziano Daniela, Picciocchi Sindaco Vince Genova. Bene. Voglio specificare che vi è una variazione rispetto alla bozza che avevamo mandato, poiché Cosso Stefania era stata inserita in questa terza commissione e ricordiamo che i consiglieri hanno diritto a presenziare in una soltanto una commissione. Abbiamo già parlato con il capigruppo Massimiliano Massa e che potrà partecipare Cosso Stefania a sua, diciamo, in maniera alternata alla sua presenza e in questo modo potrà, diciamo, se delegata lei e non la presenza di Massa, per cui godere del diritto del gettone. Siamo già d'accordo con il consigliere Massa, per cui troverete una variazione rispetto a quello che avevamo appunto indicato nella bozza. Bene, questa è la presentazione dei membri, dei commissari delle tre commissioni che sottopongo alla vostra votazione. Massa, prego. Prima di votare vuole intervenire.
Sì, mi perdoni, c'è stato un errore da parte nostra. Facciamo un'inversione Massa-Cosso, quindi Massa entra nella prima commissione e Cosso nella terza.
Prendiamo nota di questo.
Grazie.
Cosso nella prima. Aspetti. Non ho capito. Allora, Massa nella prima, ok. Poi sempre Massa nella seconda rimane.
Massa nella seconda, Cosso nella terza.
E Cosso nella terza. Immagino Cosso sia d'accordo. Perché va bene che non c'è, però.
Stefania, sei d'accordo?
Mi sembra giusto.
Grazie.
Grazie.
Hai detto certo. Bene, procediamo allora alla votazione. Grazie, votiamo. Bene, allora l'unanimità, registriamo anche questo. Perfetto. Cosa abbiamo ancora? Bene, allora diamo anche per, diciamo, lavorare prontamente a quelle che saranno la convocazione delle commissioni, che vi anticipo saranno il 29 luglio, la commissione numero 1, convocata alle ore 17:30. La commissione 2 alle 18:30, la commissione 3 alle 19:30, tutte queste in sede del municipio e per questo motivo abbiamo già formalizzato il fatto che, diciamo così, anche tecnicamente si potrà rimanere in municipio fino a quell'ora. Sì, sicuro. Ecco, e per dare, diciamo, il fatto che il 29 potremmo già essere nella prima riunione durante la quale si esprimeranno i presidenti e i vicepresidenti, vi chiedo che qui subito ci sia immediata eseguibilità di questa delibera che abbiamo dato. Votiamola. Bene, e anche questa è l'unanimità, grazie. Allora, se... Cosso? Ah, certo.
Stefania.
Stefania Cosso, vogliamo sapere la prima, la seconda, la terza votazione.
Stefania,
consigliera Cosso, lei ha votato tutte le tre volte, vero? Ah, sì, sì. Sì? Ha votato la figlia. Consigliera Cosso? È un confermo che vale per tre, per la prima, la seconda e la terza, va bene? No, va benissimo, va bene. Bene, vi ringrazio e... Ah sì, bene, allora, grazie. Grazie a Ornella, Giada, la nostra direttrice, che hanno portato oggi tutti i badge che potranno, diciamo, distribuire uno per uno a voi, così potete avere accesso, diciamo, a tutti gli uffici. Grazie ancora per il vostro lavoro. Grazie direttrice. Grazie a voi. Grazie anche al nostro tecnico. Grazie. Perciò ricevete i badge adesso, li abbiamo portati ora, va bene? Ci mettiamo un attimo, Giada li può distribuire e firmare. Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte.